Il nuovo libro di Bruno Rapaia, Il mondo senza inverno, edito nella collana Narratori di Guanda, uscito da qualche settimana, è stato in gennaio presentato a Milano e poi in una serie di altre occasioni. Noi intanto lo abbiamo letto e abbiamo ritrovato anche alcuni non solo dei temi ma dei personaggi del fortunato romanzo precedente di Bruno Rapaia, Qualcosa là fuori, di cui avevamo avuto occasione di parlare con lui. Di solito leggiamo l'incipit del romanzo, ma stavolta non lo faccio perché altrimenti rivelerei immediatamente una delle cose che il lettore scoprirà se leggerà Il mondo senza inverno. E dunque do subito la parola a Bruno Rapaia, collegato con noi. Bentornato, buongiorno.
Grazie, grazie dell'invito, buongiorno.
Allora, evito di leggere l'incipit, altrimenti insomma veniamo a sapere troppo, ecco, diciamo, di quello che poi succede nel libro. Però possiamo intanto cominciare con il dire che ritroviamo una serie di personaggi, giusto?
Sì, sono i personaggi sopravvissuti dalla lunga migrazione verso la Scandinavia, che c'era in qualcosa là fuori, e questi personaggi ovviamente, mentre il resto dell'Europa nella mia immaginazione di Qualcosa là fuori era completamente desertificato, quindi era caduto a qualunque residuo di vita sociale organizzata, si ritrovano in una Scandinavia dove temporaneamente le condizioni climatiche hanno permesso ancora lo sviluppo di una società civile. I miei personaggi sperano di aver raggiunto la salvezza, ma pian piano scoprono che quel paradiso, rispetto alle loro condizioni, poi non è così un paradiso e pian piano si trasforma in una specie di inferno anche per loro, insomma.
Marta con la figlia Sara, il giovane Miguel, insomma, sono arrivati in Scandinavia, come Bruno Rapaia ci raccontava, dove appunto a seguito della desertificazione di tutta la parte meridionale centrale dell'Europa, con una estenuante migrazione di molti mesi, arrivano e vengono accolti in casa di Ahmed. E in realtà in questo, che è ancora una volta un romanzo di speculative fiction, poi ritorneremo a raccontare che cosa vuol dire, Bruno Rapaia immagina che appunto il paradiso non sia un paradiso, anche perché ormai ci sono delle caste, giusto?
Sì, voglio dire, in Qualcosa là fuori tutti gli scenari che sembravano catastrofici erano scenari previsti dagli scienziati del clima,
certo.
Non avessimo fatto nulla contro la crisi climatica, come purtroppo non stiamo facendo nulla. E anche questa volta io penso di star raccontando il presente, sto raccontando di cose che già stanno succedendo, ho semplicemente unito i puntini e tirato un po' di più la linea. Questa differenziazione in caste biologiche nasce ovviamente dal fatto che nella Scandinavia del 2080 sono andati avanti con l'intelligenza artificiale, con la biologia sintetica, con i nessi neurali, per cui, visto che il mondo si regge purtroppo sul profitto, soltanto chi ha le risorse può permettersi un miglioramento quasi della specie, no? Questi li chiamo umani geneticamente modificati, che hanno un'immunità alle malattie, vivono più a lungo, sono più attrezzati e soprattutto hanno dei chip neurali impiantati nel cervello che permettono loro di collegarsi in rete. Questa, diciamo, è la classe dominante della Scandinavia che ho immaginato. Al di sotto c'è una fascia di cittadini che sono ancora in qualche modo utili al sistema, e poi c'è una larga fetta di persone che sono diventate completamente inutili perché l'intelligenza artificiale li ha resi inutili, ed essere sfruttati forse è meglio che essere inutili, e questi cittadini vengono confinati in baraccopoli chiuse da cui non possono uscire e abbandonati a se stessi. Mi sembra, come dire, una tendenza che stiamo purtroppo già vedendo in questo mondo in cui l'1%, il famoso 1%, ha risorse paragonabili a quelle del 50% dei paesi più poveri, in cui le differenze sociali si stanno sempre più ampliando, e si trasformeranno. Questa devo dire che non è un'idea mia, ma è un'idea che è suggerita dalla lettura di Yuval Noah Harari, che c'è la possibilità che appunto chi ha risorse riesca a sfruttarle anche dal punto di vista biologico e creare una specie di super razza umana.
Beh, se si pensa che i nostri gatti e cani sono già microchippati e controllabili a distanza, tutto sommato non escludo che questo stia già succedendo. Come
c'è un neuroscienziato spagnolo, Rafael Jus, che dice che fra 10 anni avremo tutti quanti dei sensori impiantati nel cervello. D'altronde Musk lo sta già facendo, per adesso dicono che sia una cosa che serve a
la medicina,
evitare delle malattie, eccetera, eccetera, però nessuno ci assicura che non poi non verranno commercializzate.
E dentro ci puoi mettere quello che vuoi. Cioè
quello che vuoi, c'è una questione di privacy mentale, perché ci stanno già raccogliendo dati cerebrali degli utenti, e soprattutto Musk parla di uno sbloccare il potenziale umano, che non si sa bene cosa significa,
mamma mia,
e a chi vi potrà accedere. Per cui ripeto, purtroppo
aspetti Bruno Arpaia che sposto il cellulare in modo che non ci ascolti. Allora mi scusi. Allora, sì, il romanzo è appassionante, non solo perché delinea una, esattamente come faceva il precedente, delinea una, un immaginario, neanche tanto immaginario, ma davvero molto molto possibile, molto prossimo, e ovviamente, come già Bruno Arpai ha segnalato e accennato, l'intelligenza artificiale, diciamo, è il personaggio che attraversa, lo possiamo proprio dire, tutto il libro, no?
Sì, appunto, perché io credo che l'intelligenza artificiale abbia una grande potenzialità, però bisogna anche esaminare i rischi possibili di questa dell'intelligenza artificiale, e lo stanno facendo fra l'altro già i creatori, da Mustafa Suleiman, che era il CEO di Microsoft AI, Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic, Joshua Bengo, che è uno dei fondatori del machine learning, dice che le capacità dell'intelligenza artificiale avanzano più in fretta della nostra capacità di gestirne i rischi, che sono tanti, però sembra che quasi nessuno se ne preoccupi, e sono rischi ovviamente sociali, psicologici, economici, no? È probabile che insomma porterà grande disoccupazione in molti settori. Potrà essere sfruttata da malintenzionati anche per creare virus e cose di questo genere. Sta crescendo moltissimo e sta sfuggendo al controllo umano, questa è la cosa più preoccupante. Perciò anche loro dicono che c'è bisogno di ringhiere, di binari, di paletti per l'intelligenza artificiale. Qualcosa si sta muovendo, ma secondo me non abbastanza.
Torno al romanzo, che comunque contiene in sé molta ironia, devo dire, cioè i personaggi, come sempre, insomma, quando ormai ci siamo abituati al modo in cui Bruno Arpaia scrive, anche nelle situazioni più difficili, mantengono sempre un occhio anche sarcastico sulla loro situazione, sul mondo. Un'ultima cosa, perché per il resto va scoperto, diciamo che col progredire del romanzo, essendo per l'appunto il genere della speculative fiction, fantascienza, fantasy, narrativa distopica, insomma, scenari ipotetici ma molto verosimili, abbiamo praticamente ad ogni passaggio della trama abbiamo una sorpresa, qualcosa che non ci aspettavamo. Quindi mi soffermerei per un momento sulla prosa di Bruno Arpaia, non gli chiedo di commentare come scrive, sarebbe sciocco, non starebbe a lui, ma gli chiedo se il suo lavoro di traduttore ha influenzato il suo modo di scrivere.
Beh, più che il lavoro di traduttore, penso che sia stata stato il fatto che, insomma, da quando ero ragazzino, la lezione dei latinoamericani e degli spagnoli per me è stata fortissima, per cui per me la scrittura è comunque, anche se sperimentale, sperimenta su certe cose, però deve essere sempre di grande comunicativa con il lettore, cioè scrivere per se stessi non ha senso, bisogna comunicare con il lettore, quindi anche la trama secondo me è importante, e in questo libro i miei personaggi alla fine, come dire, c'è molta più speranza che in qualcosa da fuori, perché in questi libri, in questo libro poi alla fine loro si organizzano in una resistenza, riescono a pensare in maniera collettiva, riescono più o meno a fare quello che
e a entrare in una resistenza, una nuova resistenza.
C'è una socialità e una solidarietà che forse in qualcosa là fuori si scopriva soltanto pian piano e in maniera più ridotta. Qui, insomma, spero ancora in questa caratteristica dell'umano, che è quella di essere insieme. Siamo arrivati dove siamo, nel bene e nel male, proprio perché siamo riusciti a ragionare insieme, a metterci insieme per degli scopi. La nozione di individuo è una nozione che sembra antichissima, ma in realtà solo 200 anni, viene dall'illuminismo. Prima nessuno si pensava come individuo chiuso, isolato, ma come parte di una comunità e di una società. Oggi ci rinchiudono nella prigione dell'io, e l'importante è riuscire a sfuggire a questa prigione.
Insomma, torniamo a metterci insieme, e quindi io ringrazio Bruno Arpaia per la bella lettura che offre a tutti noi con Il mondo senza inverno. Insomma, non c'è bisogno di ricominciare da tre, come diceva Troisi, perché il secondo romanzo è venuto bene come il primo. Qualcosa là fuori era il romanzo precedente, se non l'avete ancora letto potete leggerli entrambi, Il mondo senza inverno, quello di cui abbiamo parlato quest'oggi. Guanda Narratori, grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, a presto,
grazie mille. A presto.